In questo brano del Vangelo abbiamo ascoltato uno degli episodi, più famosi del Vangelo, cioè una di quelle frasi di Gesù che rimangono nella memoria. I pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Tutti abbiamo sentito dire questa cosa, io credo. Però penso anche che bisogna capirla bene, che cosa significa che i pubblicani e le prostitute ci precederanno nel regno dei cieli. Innanzitutto, evidentemente, è chiaro che Gesù usa questa immagine perché vuole provocare. Gesù spesso è provocatorio nel suo linguaggio, spesso è quasi offensivo. Pubblicani e prostitute sono le categorie più disprezzate nel suo tempo. Oggi avrebbe susciterebbe lo stesso effetto se io vi dicessi, per esempio, non lo so, pedofili e usurai vi precederanno nel regno dei cieli. Ecco, se io vi dico una cosa del genere, voi magari vi sentite un po' offesi, perché pensate di essere migliori di un pedofilo o di un usuraio. Allora, dobbiamo sottolineare questo aspetto provocatorio delle parole di Gesù. Gesù spesso vuole provocare, proprio perché vuole costringere la gente a riflettere. Chiaro che né i pubblicani e le prostitute, né i pedofili e gli usurai ci precederanno nel regno dei cieli, diciamo così, nell'esercizio delle loro funzioni. Cioè, non è perché sono pubblicani o perché sono prostitute o perché sono pedofili o usurai, non è per quello che ci precedono nel regno dei cieli. E allora che cosa vuol dire Gesù? In realtà l'espressione di Gesù, questa frase di Gesù, io l'ho riscontrata nella mia vita di prete, l'ho riscontrata vera tantissime volte. Perché tante volte ho visto che chi ha avuto un'importante storia di peccato alle spalle, chi l'ha fatta grossa nella sua vita, poi se si converte aderisce al Signore con molta più convinzione. I grandi santi spesso e volentieri sono stati anche grandi peccatori. Pensate, per dirne due famosi, a Sant'Agostino e a San Francesco. E non è strano che sia così. È normale. Perché è normale? È normale perché soltanto chi ha toccato fino in fondo la sua povertà e la sua miseria poi riesce veramente ad abbandonarsi a Dio. Fintanto che noi siamo convinti di essere giusti, fintanto che noi siamo convinti di essere buoni, sotto sotto pensiamo, anche inconsciamente, di poter fare a meno di Dio. Pensiamo di poterci salvare da soli, perché siamo bravi, perché siamo buoni, perché siamo puri. Non siamo mica come quella gente lì. L'esperienza insegna il contrario. Solo chi ha veramente conosciuto la sua povertà e la sua miseria, la sua propria miseria, riesce ad abbandonarsi davvero a Dio e quindi ad entrare nella sua misericordia. E naturalmente chi ha avuto una storia importante di peccato è più facile che conosca la propria povertà e la propria miseria. Non dico che sia necessario essere stati grandi peccatori per poter essere veramente uomini di fede, ma è più facile, perché il peccatore sa di essere povero e misero e meschino. Quindi questo deve farci capire qualche cosa di importante. Naturalmente, come dicevo prima, pubblicani e prostitute, per entrare nel regno di Dio, per precederci nel regno di Dio, devono pentirsi. Questo è logico, perché non è che Gesù vuole fare l'esaltazione del peccato, è chiaro, no? E che cosa vuol dire pentirsi? Questa è forse la parola che sta al centro, no, di questo brano del Vangelo. Che cos'è questo pentimento di cui si parla? Il pentimento, bene, in greco la parola è metanoia, che letteralmente significa cambiare idea, eh? Viene da due parole, metanus, cioè un'altra, avere un'altra idea, un altro pensiero, nus vuol dire pensiero, quindi un altro pensiero. Forse più corretto sarebbe tradurre cambiamento di mentalità. Il pentimento è un cambiamento di mentalità, cioè rendersi conto che una cosa che hai fatto è sbagliata, è male. Una cosa interessante è che il nostro tempo disprezza i pentiti. Noi pensiamo che il valore supremo debba essere quello della coerenza, e se vediamo una persona che si pente e cambia idea, subito siamo sospettosi, pensiamo che ci abbia un tornaconto, pensiamo che ci abbia un vantaggio. Ci riesce difficile credere che qualcuno si sia veramente pentito. Il nostro valore supremo all'orizzonte è il valore della coerenza. Pensa un po', mi è capitato qualche volta di vedere delle persone che si erano pentite, si erano avvicinate alla fede e sono state rimproverate dai loro amici di prima per dire: come sei incoerente. La coerenza non è mica una virtù. Allora, questa cosa forse è difficile da capire, la ripeto bene. La coerenza non è una virtù. La virtù è la coerenza nel bene. Ok? Ma la coerenza in se stessa non è una virtù. Dipende a che cosa sei coerente, se sei coerente al bene o se sei coerente al male. Se sei coerente alla giustizia o se sei coerente all'orgoglio. Essere coerenti nell'orgoglio sicuramente non è una virtù, essere coerenti nel male sicuramente non è una virtù. L'uomo ha questa capacità formidabile, l'uomo cambia idea, e questa è una cosa bellissima. Noi abbiamo la possibilità di cambiare idea, cioè abbiamo la possibilità di pentirci. Non siamo, nessuno di noi lo è, inchiodati per sempre alle nostre colpe. Qualsiasi cosa noi abbiamo fatto nella nostra vita, abbiamo la possibilità di cambiare. Qualsiasi cosa noi abbiamo fatto nella nostra vita, si apre per noi un orizzonte, una speranza, una novità. Puoi cambiare. Ripeto, molte volte questo viene guardato e viene deriso perfino, no? Sapete la barzelletta che si dice, no? Ah, beh, allora mi diverto tutta la vita, poi mi vado a confessare il giorno prima di morire, così ho sistemato, ho risolto tutto. Chi fa un ragionamento di questo genere non ha la minima idea di che cosa voglia dire pentirsi. Il pentimento, quando è autentico, è qualcosa di profondamente lacerante, perché significa riconoscere fino in fondo tutto il male commesso, ammettere di essere stati noi ad aver sbagliato, assumersi le proprie responsabilità è terribile. È una cosa che non auguro a nessuno, di dover passare attraverso quel dolore. Il punto della questione è proprio qui, però. Quel dolore è necessario, quel dolore ti purifica. E nel momento in cui tu ti separi da quella vecchia mentalità, nel momento in cui tu ti separi da quel vecchio modo di essere, tu diventi un altro uomo, proprio passando attraverso questo fuoco dell'assumersi le proprie responsabilità, dell'assumersi le proprie colpe, del riconoscere il male commesso. E allora accogli, ricevi il perdono di Dio. All'inizio di questa messa abbiamo pregato con questa bellissima orazione colletta: O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Che bello! Dio rivela se stesso perdonando. Dio è perdono. Ecco perché i peccatori lo capiscono. Perché sanno di avere molto di cui essere perdonati. E quindi capiscono che Dio è perdono. Ecco perché viceversa, quelli che si credono giusti, quelli che pensano di non avere niente di cui essere perdonati, non riescono mai a riconoscere veramente la presenza di Dio nella loro vita. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere questo, dobbiamo riconoscere la nostra colpa, dobbiamo riconoscere il nostro peccato e soprattutto dobbiamo smetterla di puntare il dito e accogliere i peccatori, credere al pentimento, fare spazio nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, a quelli che hanno sbagliato e chiedono perdono. Guai a noi se lasciamo fuori dalla porta chi si pente. Guai a noi se non crediamo al loro pentimento. Guai a noi se rifiutiamo una seconda possibilità a chi chiede perdono. Perché? Perché non saremo chiesa di Dio. Perché noi stessi in questo modo ci saremmo messi fuori dalla logica del Dio che è perdono. Ci conceda il Signore di meditare profondamente queste parole, di capire che essere cristiani significa innanzitutto essere a servizio del perdono. Credo in un solo Dio.